Padova, 19, 20, 21 novembre 2021. Centro Sociale Pedro.
Gemini Festival 2.0.
Gemini Festival 2.0. Per info www.gemininetwork.it. Gemini Network. Accendi la radio. Allarga la rete.
Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti su Radio Sonar, quarta parete, il teatro in radio, settima puntata di questo ormai format che ormai insomma procede a gonfie vele in questa stagione, e un'altra settimana di teatro, tante belle novità e insomma, ed eccoci qui insomma a parlare ancora di tanto veramente tante cose da dire e di parlare. E insomma, però vorrei anche cominciare un po' in modo diverso questa sera la puntata. C'è un po' pensato e ho detto, ma dopo tanti monologhi che io insomma ogni sera, ogni lunedì sera faccio qui alla radio per introdurre la trasmissione, ecco, sarebbe interessante per una volta tanto sentire il parere di chi ci ascolta, le vostre impressioni, le vostre aspettative dopo questa iniziale avvio di stagione, ma anche sul teatro che vi piace seguire. Ecco, una volta tanto cerchiamo e proviamo a coinvolgere il pubblico da casa, quello che più direttamente coinvolto in questa ripresa dopo quasi 2 anni di blackout, ma anche per parlarci del teatro che vi piace, di quello che non vi piace, di quali sono i vostri suggerimenti. Ecco, credo che questa interazione tra noi che siamo qui appunto dietro il microfono e voi che ci ascoltate con grande attenzione sia sicuramente uno spunto per così per allargare un po' gli orizzonti. Ecco, diamo voce quindi alla famosa quarta parete e lanciamo questo esperimento, perché le parole fanno crescere e partecipare di più. Quindi scrivete le vostre impressioni, le vostre considerazioni sulla mail di Radio Sonar e io le leggerò nel corso della prossima puntata. Ecco, quindi abbiamo cominciato sicuramente in modo diverso. Quello che invece rimane è i suggerimenti che io voglio darvi sempre ad inizio di puntata, cominciando da domenica 21 alle 17 presso l'ospitale di Santa Francesca Romana, una lettura dei 5 canti dell'Inferno di Dante curata dalla voce e dall'arte di Blas Roccarei, accompagnato al pianoforte dal figlio concertista Rocco Roccarei. E uno spettacolo che tra l'altro sarà preceduto da una visita guidata all'ospedale di San Francesco. Domani sempre parte invece all'Off of Theater di Via Giulia Lorenzo Balducci, che sarà il protagonista di Allegro non troppo, monologo irriverente scritto da Mariano Lamberti e Riccardo Pechini, scena fino a domenica 21. Un divertente viaggio ispirato anche ad elementi autobiografici sui tanti luoghi comuni che gravitano intorno alla comunità arcobaleno, le riflessioni, le ossessioni, gli speed date con le dinamiche surreali e i coming out. Mentre al Quirino, domani debutto per Il Tartufo di Molière con grandi attori come Giuseppe Ceterna, Vanessa Gravina e Roberto Valerio, che ha curato sia l'adattamento che la regia. La satira di Molière coglie il lato ridicolo del costume dell'epoca, ma allo stesso tempo, secondo i dettami dell'arte poetica degli antichi, esamina e ritrae l'uomo nella sua universalità. E poi alla Sala Paolo Poli di Ossia, in via Capitan Consalvo 2, Natia Perciabosco sarà la protagonista di Il Buco, scritto da Roberta Calandra, con la regia di Laura De Marchi, monologo tragicomico sul tema della mancanza di qualcosa che dobbiamo riempire e che si trasforma in sintomo, che sia sonno, cibo, sesso, droga o amore. E concludo questa mia carrellata appunto di suggerimenti con il Teatro 2 a Roma, quindi in zona Piazza di Spagna, vicolo 2 Macelli, debutto per L'Oreste, scritto da Francesco Niccolini, dopo il grande successo al Teatro del Giglio di Lucca. Interprete principale è Claudio Casadio, la regia è di Giuseppe Barini, questo fino al 28 novembre, una suggestiva interazione tra attore e fumetto che non mancherà di sorprendere il pubblico. E quindi, dopo questa breve così lista della spesa, andiamo subito a sentirci un bellissimo brano datato 1967. Loro sono i Moody Blues, la canzone Nights in the White Satin.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to. And I love you.
E allora abbiamo ascoltato questo splendido pezzo, Nights in the White Satin, dei Moody Blues. Sono delle note familiari che ci riportano ad un gruppo italiano che sono i Nomadi, e infatti che ne fecero una cover bellissima con il titolo Ho difeso. E adesso andiamo subito nel vivo della puntata, e introducendo subito la prima ospite, che è appunto lì in attesa. Fino a domenica 21 sul palco del Teatro 7, insieme ad Alessandra Costanzo, a Marta Zoffoli e Antonella Laganà, che è anche autrice del testo insieme a Paolo Tiziano e Crociani, parliamo dello spettacolo Tempo al Tempo, e ne parliamo con lei, Beatrice Fazzi. Buonasera Beatrice.
Sì, grazie per questa intervista.
Oh, che piacere sentirti, con la tua sempre sei molto energica come al solito, quindi...
Sì, anche se in realtà siamo a fine serata, di lunedì dopo un weekend di fuego, sold out a teatro, sarei anche stanca, ma oggi si riposa, non andiamo in scena e quindi diciamo siamo abbastanza tranquille.
Bene, ma noi siamo, è come se fossimo sempre a teatro, che era Beatrice, insomma, qui il sipario da noi non si chiude mai.
Eh sì, ma infatti, ma questo è il segreto anche per ricordarsi la parte poi il martedì, quando di solito il martedì dicono che sia una serata mossa, invece per me è sempre bellissimo ricominciare, soprattutto con questo spettacolo che è spumeggiante,
vero.
E pieno di risate, veramente oltre ogni aspettativa.
E mi pare che il pubblico insomma gradisce molto, no? Insomma, c'è grande successo da parte del pubblico.
Tantissimo, poi a vari livelli, diciamo ci sono anche i più colti che apprezzano le citazioni un po' storiche, sai, certo, quei passaggi un po' politici che raccontano, perché c'è questo confronto anni 70, sì, 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 2021, e qualcuno coglie anche delle sfumature che magari non tutti ritengono importanti, ma ci sono poi dei momenti proprio di risate così di cuore, semplicemente per delle reazioni,
possiamo dire grasse?
Sì, proprio belle, di quelle per delle situazioni che si vengono a creare anche tra noi quattro protagoniste,
certo,
che siamo state definite, penso, è la prima volta che sono felice di essere definita così, quattro mostri.
Beh, vabbè.
Siamo quattro mostri di bravura, dicono.
Ma lo siete, perché siete fantastiche. Quattro donne, ma quattro...
Ma io sono...
Allora io in realtà il quesito che mi pongo è questo: ma che succede se, diciamo, due amiche insomma di vecchia data partono a un certo punto per il weekend, no? E a un certo punto, strada facendo, ti rendi conto che il paesaggio un po' cambia, no? Cioè, come se insomma foste entrate nella famosa macchina del tempo di 50 anni, cara Beatrice, no?
Esatto. Ma c'è un'analogia proprio col film Ritorno al futuro,
esatto,
che sarà anche citato, perché per via di un temporale, noi col navigatore che parla francese, perché io voglio imparare le lingue, penso che questo sia il modo migliore, col navigatore che non capisci una ceppola, io sono un po' alticcia perché veniamo dal matrimonio di mio figlio e mia cognata Deborah si ritrova a guidare la mia Smart Rosa, che sembra una bomboniera, e ad un certo punto, per via del maltempo, il navigatore, sbattiamo contro un muretto, ci catapultiamo, andiamo a finire con la macchina a cavalcioni su un muretto, e ci rendiamo conto di venire soccorsi da altre due donne che sono un po' troppo vintage.
Molto vintage.
La loro casa è troppo vintage.
E anche il loro abbigliamento, immagino, anche il loro abbigliamento.
Guarda, veramente c'è Marta Zoffoli che non puoi capire che numeri che fa, che sembra veramente una che conosce le allucinazioni, quelle che dà acido, però, perché parla poi tutta così un po' romagnola, come la Vando Girish, e lei ci soccorrono, e noi sappiamo che in realtà siamo finite in un cunicolo, in un salto spazio-temporale
temporale,
che sta piombato nel 1974, e poi però veniamo piombate pure da una canna modello anni 70, cominciamo a bere vecchia Romagna etichetta
nera, quindi tante citazioni,
dormiamo, no? Sì, citazioni, dormiamo dove hanno dormito gli Intillimani, parliamo di Pasolini, di Guzzini, di insomma tutte cose.
Ecco, è chiaro che questo gioco teatrale si fonda molto sull'improvvisazione, no Beatrice? Dove comunque la logica c'entra proprio poco in questo spettacolo.
sì, è tutto surreale,
è tutto
ma
surreale.
È veramente incredibile, perché si parla del referendum sul divorzio del 1974, cioè noi piombiamo proprio nell'anno in cui è accaduto di tutto nel mondo.
Era l'anno un po' delle battaglie civili, quelle, no? Ce lo ricordiamo?
Sì, l'emancipazione delle donne. C'è questa Brigida Bella Stai, la proprietaria del casale, che è Alessandra Costanzo, esilarante, che a un certo punto mi fa: perché io e tu abbiamo più o meno la stessa età, dicendola a me, che invece sono nel spettacolo nata nel 1968. Lei mi fa: perché io sono del 1918. E tu, cioè, quindi c'è questo, io non capissi fino ad un certo punto che sei piombata in un'altra epoca, e pensi che queste sono due matte, quindi c'è proprio questo equivoco, questo ridere a crepapelle delle reazioni degli uni e degli altri personaggi, perché loro sentono parlare di
quindi
euro,
anche con dei tempi comici molto, molto stretti, no? Molto serrati, Beatrice.
Sì, sì, incredibilmente serrati, che veramente ho la fortuna.
Quindi
di
un capolavoro di scrittura sia di Antonella Laganà, naturalmente, di Paola Tiziana Cruciani, che sono le due autrici, e poi naturalmente allestito e diretto dalla bravissima Paola Tiziana Cruciani. Insomma, diciamo, questo quintetto d'eccellenza funziona alla grande.
Sì, è stato veramente un connubio esplosivo. Oltretutto è stato bello durante le prove anche. In realtà questo conoscersi, le prove diventavano, come viene detto per uno spettacolo, una seduta d'autocoscienza, come si faceva negli anni 70, tanto. Perché c'è stata una condivisione, la vita dei personaggi, che un po' anche si miscelava a quella delle nostre realtà. Siamo donne che hanno tutte realtà diverse, che provengono da situazioni
diverso,
diverse,
certo.
Familiari diverse, e quindi è molto bello anche il confronto, la condivisione. È stato anche umanamente un incontro molto bello per me come attrice con queste professioniste davvero, davvero superlative. Ho tutto da imparare.
Quindi,
sono molto.
Vabbè, ma siete veramente quattro fenomeni in gonnella, e applaudiamo a questa splendida idea che ho avuto, naturalmente, Antonella Laganà e Paola Tiziana Cruciani. Insomma, quindi poi i numeri vi premiano, la gente viene, si diverte, che questa è la cosa più importante. Insomma,
sì, c'è stato un crescendo di passaparola. E il Teatro 7, che già comunque è un teatro che va benissimo, perché la selezione degli spettatori la fa Michele
diretto
La Ginestra,
dal bravissimo Michele La Ginestra, naturalmente, certo, che si
un
è inventato anche il secondo teatro, si è inventato,
ma ti rendi conto, laddove tutti chiudevano lui ha aperto,
sì,
il teatro
è stato un
perché
folle,
sta andando alla grande,
sta
pure
alla grande, è vero. Sì, ma la follia viene sempre ripagata poi in qualche modo, io credo, no? Bisogna, chi non risica non rosica.
È vero, bravo, è così, infatti, quindi tutto questo, tutta
allora,
questa bellezza, devo dire, passaparola, teatro pieno, abbiamo fatto già due sold out questo
weekend,
che si comincia l'ultima settimana, quindi di ai nostri cari amici ascoltatori che martedì e mercoledì ancora
cominciate a telefonare al Teatro 7 di via Benevento, insomma zona via Bari, per capirci, vicino Piazza Bologna, Occhio e Croce.
Senza il navigatore, perché vi manda fuori posto, ma vi dico che 06 442 36382, ho dovuto imparare il numero a memoria, perché
bravo,
ormai lo devo dare continuamente.
E allora ripetilo, dai, ti tocca.
06 442 36382.
Bene, per prenotare il vostro posto in platea al bellissimo Teatro Off diretto da Michele La Ginestra. Beatrice, io so che tu adesso hai un impegno, ti ringrazio di cuore per la tua partecipazione, e quindi invito tutti, facciamo un mega spottone, giusto? Ci stai?
Sì, al Teatro 7 a via Benevento 23, ultima settimana di Tempo al Tempo, con Alessandra Costanzo, Marta Zoffoli, Antonella Laganà, Beatrice Pazzi, scritto e diretto da Paola Tiziana Cruciani, e scritto insieme ad Antonella Laganà, prodotto anche da Michele La Ginestra.
Certo, allora no, citiamo anche naturalmente chi vi ha aiutato nei costumi, nelle scene, perché giustamente devono avere anche
loro parte. Lucia Mariani, fantastica, eccezionale, e faccio una brutta figura in questo momento, ma mi ricordo solo il nome di Cristiana, la nostra scenografa, perché tra l'altro è una scenografa molto brava, proveniente dal cinema e non ho la locandina sotto mano. Pensa che capra che sono.
Vabbè,
l'ho
succede,
conosciuta quest'anno,
succede.
Non mi ricordo il suo cognome.
Va bene, insomma, importante, salutiamo Cristiana però, dai.
Esatto, grandissima, bravissima, ha fatto una bellissima scenografia anni 70, c'è un divano bellissimo, abbiamo il vecchio Romagna originale.
Ah, che bella, quella bottiglia fantastica.
Sì, proprio quella. E il Cobra, abbiamo un telefono Cobra di quelli proprio, l'elenco originale del 1964, l'elenco del telefono. No, pezzi proprio di modernariato fantastici.
Bene, e allora, insomma, poi diciamo torniamo indietro, ogni tanto non dispiace, no? Insomma.
Sì, no, è vero, è vero, è vero. Io poi in realtà sono nata nel 72.
Vabbè, insomma, sei giovane.
In realtà poi il mio personaggio è un po' più anziano, del 68, però con questa nuova idea di non tingere i capelli, sembro abbastanza grande. Anche questo è molto bello, molto liberatorio. Non
molto
devo
liberatorio.
Fare la tinta ai capelli.
Brava, brava. Beatrice, grazie di cuore naturalmente. Siamo stati nei tempi, mi pare.
Sì, assolutamente.
Un caro saluto, naturalmente, in bocca al lupo e sempre viva il teatro.
Viva il teatro, un abbraccio Andrea, grazie.
Grazie
mille,
a te, buona serata. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Bene, grazie mille a Beatrice Fazzi, sempre disponibile, simpatica, in questo che ci ha parlato appunto di Tempo al Tempo, che insomma è uno spettacolo che merita di essere visto. E adesso torniamo a sentirci un po' di musica, diamo un po' di energia con Aliné Morissette, Yo Hocha No, un pezzo del 95.
I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the man that she gave to me, babe, was a label of naked.
Quarta parete, il Teatro in Radio, siamo sempre qui su Radio Sonar, settima puntata di questa trasmissione e abbiamo ascoltato una grande artista come Alanis Morissette con Yota No, un pezzo del 95, e adesso andiamo a introdurre la nostra seconda ospite, una signora, e parliamo di uno spettacolo che ha debuttato al Festival del Dramma Popolare di Seminato, un posto splendido. Uno spettacolo che nasce da quelle riflessioni che nascono quando improvvisamente ci viene a mancare qualcuno a noi molto caro e troviamo un po' a cercare delle risposte che spesso non troviamo. E adesso cerchiamo di capirle insieme alla nostra ospite, ovvero saluto Silvia Frasson. Buonasera Silvia.
Ciao, buonasera Andrea, buonasera a tutti, ciao.
Benvenuta qui a Quarta Parete.
Grazie, grazie mille. Grazie.
Allora, io ho un po' introdotto il tema del tuo spettacolo, appunto, che debutterà giovedì alla Fortezza Est, dico bene, no?
Sì.
Ecco, sì, in via esatto, Francesco 23, Labarelli, sì. 62, in zona Torpignattara, dal 18 al sì. 20 novembre, appunto, dove tu sarai sola in scena. E parlando di un tema non per niente, insomma, un tema un po' complesso, dai, parliamoci chiaro.
sì, assolutamente, assolutamente. Allora, intanto il tipo di teatro che propongo è il teatro di narrazione, quindi certo. Sono sola perché racconto una storia e raccontando la storia da narratore poi mi infilo nelle storie di altri personaggi e quindi divento tutti i personaggi della storia. E principalmente lo spettacolo è questo, un incrocio di più storie diverse, di persone, personaggi sconosciuti che vengono uniti da un evento traumatico, una coincidenza che li fa incontrare e che quindi si troveranno all'inizio dello spettacolo sconosciuti e alla fine interdipendenti l'uno dall'altro e cambiati grazie a questo incontro in un modo o in un altro. E come giustamente dicevi tu, questo spettacolo è nato in corrispondenza,
certo.
Sì, esatto, in corrispondenza di un periodo della mia vita, perché io diciamo che racconto storie per attraversarle le cose della vita. Mi sembra che nel momento in cui riesco a raccontare qualcosa
diventa un po' meglio. Si crea una sorta di catarsi, dai.
Esattamente, esattamente, che poi è quello che io riscontro che accade nel pubblico, ma forse in teatro in generale quando funziona, no? È per questo che ci è mancato tanto il teatro in questo periodo, perché avevamo proprio bisogno di questa catarsi.
Certo, però prego, scusa, finisci Silvia.
Dimmi.
No, voglio dire, a volte uno si chiede se ancora ha un senso interrogarsi sul senso della vita, no? Perché sono quelle domande veramente difficili da sezionare, da interpretare, da capire, no? E in un mondo soprattutto dove prevale un po' la logica dell'apparenza, del consumismo, no? Cioè, mentre a volte credo che sia fondamentale fermarsi quel po' ogni tanto per un po' tornare a sé, sei d'accordo?
Sì, assolutamente, assolutamente. E ti dico anche che le persone ne hanno bisogno, ne abbiamo bisogno, noi che lo facciamo, ma anche io lo sto vedendo, riscontrando appunto in questi giorni, in questo periodo, poi che i teatri sono tornati al 100%, quindi c'è ancora più possibilità di incontrare il pubblico, certo, veramente, certo. E ne abbiamo tantissimo bisogno. E anche di una cosa, guarda, voglio dire che a volte c'è questo fraintendimento che sembra che si abbia più bisogno, anche in un periodo così difficile che stiamo attraversando, di cose che fanno ridere, no? Di cose leggere. Questo non è vero, proprio rispetto a quello che dici tu, cioè abbiamo proprio bisogno invece di riflettere ancora di più, di stare insieme anche proprio davanti a queste difficoltà che ci coinvolgono in questo momento, tutti in modo così evidente.
La sensazione, perdonami Silvia, è quello che traspare spesso è la mancanza di identità, sei d'accordo?
Scusami?
La mancanza di identità, quello che spesso percepisce, certo. No? Da chi ci circonda, insomma, viviamo una vita frenetica naturalmente da certe logiche dalle quali è sempre più complicato uscirne fuori, però insomma spesso questo si avverte secondo me.
Sì, e anche sai cosa, una cosa... rifletto molto sulla fragilità,
sì.
Sul fatto che viviamo un'era in cui sembra che la cosa più importante sia mostrarci forti, resistenti, felici e belli,
le cosiddette maschere, certo.
Sì, e sembra che tante persone lo siano, che nessuno abbia delle difficoltà.
Cerchiamo di nascondere le nostre fragilità, fondamentalmente.
Esatto. E invece, secondo me, se trovi il modo di raccontarle le tue fragilità, è probabile che avvicinino.
Sono d'accordo con te. Insomma, bisogna creare questo ponte, no, con le persone, questa empatia, no? Cioè, bisogna rafforzarla. Io penso che questo sia importante, no? E in un momento in cui voglio dire, abbiamo vissuto tutto quello che ormai è passato, che speriamo, insomma, di metterci un po' tutto alle spalle. Cioè, dobbiamo recuperare quello che è la relazione, secondo me.
Sì, assolutamente.
E quindi ben venga spettacoli come il tuo, insomma, quindi ci vuole un momento di catarsi per tutti quanti, dai, insomma, questo bagno rigeneratore serve, io credo che serva, insomma.
sì, assolutamente.
Allora Silvia, quindi ricordo il tuo spettacolo, La vita salva, bellissimo questo titolo, è fantastico, non so come l'hai partorito.
È vero?
È splendido, racconta tutto, secondo me. Quindi in scena da giovedì 18 a sabato 20, sempre ore 21, dico bene?
No,
20 e 30 Fortezza S, del mio amico Alessandro Somma, quindi, e dell'Eleonora Turco, appunto, che insomma sono loro due, via Francesco Laparelli, sì. 62, in zona Torpignattara, e quindi Silvia, grazie di cuore naturalmente. Vuoi aggiungere qualcosa anche di chi ti ha aiutato nella collaborazione di questo spettacolo?
Allora, in realtà sono una megalomane, faccio tutto io, sì, veramente. E sono quelle situazioni in cui o va bene bene oppure va male male. Per adesso sta andando bene.
Quindi va bene così, insomma. non cambiamo le virgole, dai. Silvia, allora grazie di cuore, naturalmente in bocca al lupo per giovedì e sempre teatro naturalmente.
Grazie, buon teatro a tutti, buona serata e grazie a te Andrea.
Ciao Silvia, ciao, buona serata.
Ciao, anche a te.
Allora, grazie a Silvia Frasson che ci ha parlato della Vita Salva e adesso andiamo ad un brano degli anni 70 famosissimo, queste sono Le Orme e il pezzo si chiama Amico di Ieri.
Sappi
E allora, quarta parete, il teatro in radio, abbiamo ascoltato questo splendido pezzo delle Orme datato 1975, insomma ricordiamo anche la splendida voce di Aldo Tagliapietra, e adesso andiamo a parlare di un altro spettacolo che ha debuttato la settimana scorsa, sarà in scena fino addirittura al 31 dicembre al teatro della Visitazione in zona via, esattamente via Crispolti 142 al Tiburtino. Ne parliamo naturalmente con una delle protagoniste. Il testo si chiama Il cuore rivelatore e lei è Barbara Logaglio. Buonasera Barbara.
Buonasera Andrea, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, parliamo di questo testo, insomma, e qui c'è lo zampino di Edgar Allan Poe, dico bene?
Sì, diciamo che è un testo ispirato al racconto, sì, di Edgar Allan Poe. L'autore è un autore contemporaneo
scozzese,
vivente,
esattamente,
scozzese, Anthony Nelson, che è diciamo un figlio d'arte, perché ho scoperto che è un figlio di un'attrice e uno scenografo. È un giovane autore e regista, e penso sia stato anche attore del 67,
sì, anno 67, ho visto le sue
giovanissimo
note.
E diciamo che si è ispirato al racconto di Edgar Allan Poe per fare una trasposizione in chiave contemporanea,
certo,
e quindi ambientata oggi, dove i protagonisti che erano maschili nel racconto di Edgar Allan Poe sono invece due donne.
Bene.
Quindi una scrittrice.
Una sei tu, naturalmente.
Esatto, sono io, la scrittrice, diciamo, in cerca dell'ispirazione dopo aver avuto un successo e, come al solito, no, la difficoltà di ripetere un secondo successo, e pressata dal suo agente, naturalmente, che vuole, no, subito questo dramma, e va in cerca di ispirazione a Brighton, in questa mansarda, dove la padrona di casa è questa ragazza che ha una problematica fisica. Non voglio svelare, diciamo, oltre.
Insomma, è vietato spoilerare, naturalmente.
Vietato spoilerare, assolutamente, in ogni caso.
Quindi un giallo con tutti i crismi, voglio dire, no?
Esatto. E a questi due personaggi si aggiunge un terzo personaggio, che nella vita è mio marito, Luca Biaggini, che sì, è un attore doppiatore, e che fa il famoso poliziotto, diciamo, ecco, il detective.
Il detective, beh sì, siamo in Inghilterra, detective, quindi il detective, giustamente.
Il detective. E quindi sì, è un giallo, ma più che un giallo direi proprio un thriller psicologico, sì, e che diventa poi un horror anche. Quindi è un po' particolare, perché a teatro, diciamo, non si vedono tanto. I gialli sì, li abbiamo visti, è un genere particolare. Però non è un giallo classico, è un giallo che potrebbe anche essere, diciamo, fatto al cinema, insomma, come è stato scritto dall'autore. Quindi abbiamo dovuto, diciamo, occuparsi di avere degli effetti speciali, delle cose che di solito in teatro non si
vada a ricercare, certamente.
Esatto,
insomma.
Esatto. E per questo, diciamo, che abbiamo avuto già da subito un buon consenso sia dal pubblico giovane e anche dal pubblico non più così giovane, perché insomma ci sono delle emozioni forti, dei colpi di scena che non ci si aspetta, e noi appunto puntiamo proprio su anche quello, oltre a una drammaturgia veramente ben scritta.
Beh, lui, sì, ho letto delle cose, insomma, molto interessanti. Lui è molto bravo come scrittore,
sì,
come,
sì,
drammaturgo, insomma, ecco.
Sì, e si interessa molto al noir, molto a queste cose, diciamo, non solo horror, ma noir, thriller psicologici, ha già scritto altre cose.
Il che
cose,
ai giorni, diciamo, d'oggi non è sempre facile trovare degli ottimi scrittori in questo senso, Barbara, se sei d'accordo?
No, infatti noi abbiamo ricercato, quando abbiamo deciso, perché noi siamo anche io e mio marito i produttori, sì, no, di questo spettacolo, con la Buddy Production, che è la nostra casa di produzione, diciamo, che è nata nel 2019, quindi giovanissima, e abbiamo fatto una lunga ricerca prima di mettere un testo in scena, perché è arrivato il Covid, quindi tutta una serie di problemi, però diciamo che è stata fatta una lunga ricerca, perché noi proprio cercavamo qualcosa che riguardasse il teatro contemporaneo, e ci siamo buttati un po' sul mondo anglosassone, sia perché io conosco molto bene la lingua e amo molto il mondo anglosassone.
Brava, allora, siamo in, due, loro... siamo in due, naturalmente.
Esatto, esatto. E loro di solito osano, devo dire, un po' di più su certi generi, no? Spingono un po' di più, fanno sì. delle cose che forse ancora da noi non si fanno tanto, diciamo.
Sì,
ecco.
Sì. Sono d'accordo con te, insomma, sicuramente nel mondo anglosassone questo genere è molto più apprezzato anche dal mio punto di vista, insomma.
Sì, sì. Poi loro aggiungono anche una nota molto simpatica di humor britannico, no? Questo
certo.
O black humor, o humor, che comunque è vero che c'è sì il colpo di scena, la cosa spaventosa, ma c'è sempre quel filo un po' ironico, no? E sottile, che poi fa anche sorridere lo spettatore, certo. perché altrimenti diventerebbe troppo pesante, no?
Vero, che spezza un pochino, insomma, no? La tensione
e spezza,
anche.
E spezza in certi momenti, trasformando quasi, non dico in una commedia, ma in momenti dove ci sono proprio delle battute di spirito che vediamo appunto a cui il pubblico ride, sorride, quindi insomma reagisce in maniera positiva, ecco.
Splendido, insomma ci hai fatto un quadro assolutamente allettante, cara Barbara, quindi noi dobbiamo guarda. Naturalmente invogliare il pubblico a venire al teatro della Visitazione, esattamente,
esatto, è un teatro un po' decentrato, si trova appunto a Tiburtina, però è, diciamo, è l'unico teatro che ci consentiva la possibilità di una lunga tenuta.
No, ma infatti mi ha molto colpito questa cosa, no? Perché diciamo sono ormai eccezioni, no? Queste lunghe tenute, mentre magari 20-30 anni fa era più facile, no? Adesso esatto. mediamente, insomma, diciamo pochi giorni, una settimana, e quindi devo dire che mi ha ben impressionato questa vostra tenacia di andare addirittura fino al 31 dicembre.
Guarda, siamo un po' degli incoscienti, però abbiamo pensato questo, che secondo noi, il fatto di tenere uno spettacolo quasi due mesi, no, in scena, sì. Permette anche un po' di passaparola, permette
alle persone con te, giusta
di conoscerlo di più, perché altrimenti tu stai in una settimana con uno spettacolo, te lo bruci, e insomma veramente qui lo sforzo sia produttivo, che scenico, che insomma è stato grande da parte nostra, da parte, abbiamo un team di tecnici fantastici.
Citiamoli, Barbara, perché è giusto.
Allora, io voglio citarli perché insomma
è una squadra. È una squadra
di visual artist in cui c'è Daniele Spanò e Luca Brinchi. Abbiamo un live designer favoloso che è Marco Policastro. Abbiamo degli effetti speciali bellissimi fatti da Lorenzo Gitto e abbiamo avuto una direzione di scena, abbiamo una direzione di scena fantastica fatta da Fabio Prisca e abbiamo Francesca Faccenda e poi abbiamo un fonico eccezionale, perché in questo caso ci serve un sound molto
certo.
particolare certo. e che non sia assoluta, deve essere assolutamente preciso come tutto.
Quindi,
il resto
è ricercato, soprattutto è ricercato,
esatto, quindi Fabrizio Cioccolini fonico, e il datore luci, cioè quello che comunque
altro elemento importante, fondamentale,
esatto, fondamentale, Sergio Sales.
Bene.
Quindi abbiamo
una bella squadra,
una bella squadra,
quasi manca poco,
esatto. Guarda, ci siamo proprio buttati, perché e poi certo la regia di Federico Vigorizzo,
esatto,
che è oltretutto è la persona che si occupa e dirige anche il teatro della Visitazione.
Bene.
Ed è un giovane regista di 42 anni,
quindi,
che
molto
ha fatto
promettente.
Molte cose, ha molta esperienza, molto promettente. E poi abbiamo una scena fantastica fatta da un grandissimo che è Maurizio Balò, che ha lavorato in tutto il mondo e ha fatto tantissime opere liriche, prosa, con i più
Barbara,
grandi.
Ci sono
no,
tutti
veramente...
gli ingredienti
no,
per venire a vedere questo spettacolo, che già da come l'hai raccontato fa venire un po' i brividi, e quindi sicuramente tutti
anche scusami l'altra attrice.
Prego.
Martina Colaprico, una giovane attrice di 26 anni, molto talentuosa, di cui noi siamo molto fieri.
Bene, quindi insomma voglio dire una bella squadra amalgamata, insomma di grande qualità, tutti gli elementi appunto perché si venga, perché il pubblico venga a vedere questo cuore rivelatore, questo testo di questo drammaturgo scozzese Anthony Neilson, e quindi sicuramente tutti inchiodati alle poltrone, giustamente.
Che cosa, scusami?
Ho detto tutti, saranno tutti inchiodati alle poltrone.
Quello sì. Ecco, sono detto che sono talmente così che non riescono a perdere un attimo, che devono stare inchiodati, e siamo contenti perché lo spettacolo, insomma, dura quasi 2 ore, non è un,
quindi,
una,
insomma,
cosa da poco.
Una cosa...
Noi l'abbiamo anche accorciato perché durava due ore e mezza quello di Neilson.
Bene, Barbara, io ti ringrazio di cuore per la tua partecipazione. Naturalmente auguro a te, a tutti, alla tua squadra, le migliori cose, in bocca al lupo, e quindi andate al Teatro della Visitazione in via Crispolti.
Dal 100... giovedì alla domenica.
Certamente,
ecco,
giovedì alla domenica.
Questo, giovedì, sabato, dal giovedì al sabato alle 21, la domenica 17:30.
Vabbè, giustamente, ecco. la pomeridiana. Barbara, esatto, grazie ancora. Esatto.
In bocca al lupo. Aspettiamo anche te, Andrea.
Volentieri, volentieri, no, perché io sono un appassionato, mi piacciono molto tutte queste storie un po' noir, come tu le hai giustamente descritte, quindi verrò volentieri al Teatro della Visitazione, che confesso mi mancava nel novero dei tanti teatri romani, insomma, quindi sarà un'occasione per venire a scoprire questo teatro.
Assolutamente, assolutamente.
Barbara, buon teatro.
Io ti ringrazio moltissimo.
Grazie a te. Auguri a tutti quanti, buon teatro.
Grazie, buon teatro, grazie, ciao.
Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao. Bene, abbiamo parlato con Barbara Logaglio, che ci ha appunto spiegato veramente in maniera molto dettagliata il cuore rivelatore di Anthony Neilson, e adesso andiamo subito a sentirci un pezzo, anche questo importante, come Cara di Lucio Dalla.
Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai? Non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento, e devo stare attento a non cadere nel vino, finir dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo, vuoi cascarci dentro, che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Ah, almeno non ti avessi incontrato, io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. Corri dietro il vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura di andar lontano, vuoi volarmi nella mano. Ma so già cosa pensi, tu vorresti partire, come se andare lontano fossi uguale a morire. E non c'è niente di strano, ma non posso venire.
così come una farfalla ti sia alzata per scappare, ma ricorda che a quel muro ti avrei potuto anch'io dare, se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare. E la notte cominciava a celare la mia pelle, una notte madre che cercava di contare le sue stelle, io lì sotto ero uno sputo, e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me l'ho già detto che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto lontano, si ferma un treno, ma che bella mattina, il cielo è sereno. Buonanotte, anima mia, adesso spengo la luce e così sia.
E allora abbiamo ascoltato Cara di Lucio Dalla, era il 1980 e l'album si intitolava appunto Lucio Dalla. Ce lo ricordiamo un po' tutti, lui si vedeva la testa con la sua coppola tradizionale. E allora adesso abbiamo parlato prima di un spettacolo noir e andiamo a parlare di un altro che insomma già dal titolo in realtà mi riporta a certe atmosfere che tanto care a Dario Argento, perché il titolo si appunto Le Tre Madri e sarà in scena da domani fino al giovedì 18 fino a domenica 21 al Teatro Sofia in Via della Vetrina 7. Ne parliamo naturalmente con la protagonista, ovvero Rossella Ambrosini, che non è sola. Ciao Rossella, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti, grazie.
Benvenuta a Quarta Parete del Teatro di Radio, ma saluto anche il mio amico Alessio Pinto. Buonasera Alessio.
Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti.
Allora, abbiamo fatto bingo perché ci abbiamo tutti e due, quindi insomma siamo a posto. Allora, Questa storia noir, Le Tre Madri, dal titolo un po' inquietante, no Rossella, lo possiamo dire?
Sì.
Ecco.
Sì, perché
è una storia che ha scritto Alessio, tra l'altro, l'ha scritta lui.
Sì, ecco. È un testo vincitore della menzione d'onore nel concorso per drammaturgia teatrale Ponte di Carta 2019.
Benissimo, e quindi questa è già una medaglia, voglio dire, acquisita.
Già, sì.
Ecco. Ecco, diciamo che è un testo appunto che è contemporaneo, quindi diciamo si svolge ai giorni nostri, ovviamente.
Sì, allora è un horror, però si basa, diciamo, una parte si basa su fatti reali ed è legato al Parco di Centocelle.
Sì.
Quindi diciamo è un horror, ma ispirato dall'orrore del Parco di Centocelle.
Certo.
E questo anche perché comunque diciamo la compagnia come buona abitudine da sempre affronta temi sociali e di
lo so
vita.
Lo so, come no, certo,
infatti,
è un parco che oltretutto ha una storia, quella che ci riporta molto indietro negli anni.
Sì, esatto. E oltre a questo ovviamente c'è una storia anche una di fiction, di film, insomma,
certo,
romanzata,
certo,
che riguarda Clara sarà l'unica persona che sopravvive a questo orrore.
Che sei tu che la interpreti tu sul palco, giusto?
Che sono io, sì.
Esattamente.
Sarò Clara.
Sarai Clara, insomma.
Sarò Clara.
E quindi all'interno di questo grande incubo.
Sì, esatto, che praticamente vivrà il pubblico, cioè vivrà in prima persona e quindi anche emotivamente. Alessia ha voluto dare, diciamo, una connotazione di esperienza immersiva.
Sì.
Quindi comunque, diciamo, un'esperienza nuova, ecco. In modo che appunto il pubblico sia coinvolto fin dall'inizio fino alla fine in questo incubo, in questo orrore che sia Clara che le tre madri vivono.
Certo, per chi magari non conoscesse il parco, diciamo, archeologico di Centocelle, tra l'altro è lungo la Casilina ed è incuneato tra tutte quelle sfasciacarrozza, come li chiamiamo qui a Roma, no? Tutto, insomma, luogo anche,
esatto.
Insomma, luogo un po' simbolo del degrado, se vogliamo così dire, no? Alessio, giusto?
Sì, è quel grosso lembo verde.
Sì.
Semiverde, diciamo così, semiverde perché è semi, perché lo rende semi il fatto che...
Sì. Dove una volta c'era anche addirittura l'aeroporto di Centocelle, insomma, tanti anni fa, adesso...
Sì, esatto,
in realtà è
quel lembo enorme fra esatto. La Via Togliatti da una parte,
sì.
E via Casilina all'altra, certo. Chiusa da appunto Via di Centocelle, dalla quale comincia il parco.
Mm. E come nasce questa storia, Alessio, intanto? Come insomma, qual è la folgorazione?
Ma la folgorazione è nata perché volevo scrivere un horror che con il teatro, diciamo, non si sposa benissimo, nel senso
sì.
Che è difficile vedere horror a teatro.
Che è un po' anche bene. Un po' fuori dai tuoi, diciamo, da ciò che hai fatto fino adesso, tra l'altro, mi pare.
Sì, sì, di solito io faccio commedie
esatto.
Brillanti sempre a tema sociale, oppure faccio quei drammoni.
Sì, è vero. Ti sei cimentato, c'è sempre una prima volta dopo tutto, quindi...
No, ma è divertente per quello, nel
esatto.
Senso che alla fine per uno scrittore è sempre divertente provare a vedere dove può arrivare con la scrittura. E quindi dopo che l'avevo scritto l'ho sottoposto a persone che leggono horror frequentemente. Alcune sono rimaste abbastanza stupite sinceramente del fatto di io non avevo mai scritto horror, eppure hanno avuto una buona reazione. Questo mi ha fatto poi come dire, mi ha dato lo slancio per
certo.
Poter poi mandare tutto a questo famoso concorso che fanno da qualche anno ad Avezzano.
Come si dice buona la prima, Alessio?
Buona la prima, capito? Cioè è pazzesco, ha funzionato.
Quindi magari hai trovato anche il tuo filone, voglio dire, si ripeterà l'esperienza, chi lo sa? Non diamo limiti alla provvidenza.
Bravo, non poniamo limiti alla provvidenza. Quello che mi viene in mente di solito scrivo, e se mi tornerà in mente un altro horror, perché no, Andrea, figurati, soprattutto in un periodo come questo dove si parla tanto di verde e alcuni dei grandi stati.
Sì, poi tu insomma poi tu sei sempre stato molto attento a certe tematiche, voglio dire, anche non solo sociali ma anche ambientaliste, voglio dire, Alessio.
Sì, capito, in questo poi veramente siamo vicinissimi a quello che è accaduto nel G20 e quant'altro,
come, no?
In cui grandi
possiamo dire anche una farsa,
la
possiamo dire anche una farsa, dai, adesso dai, ci possiamo anche sbilanciare,
sì.
In questo senso,
sì, esatto.
dopo un accordo o non accordo di Glasgow, che non, boh, insomma, mi sembra veramente
esatto.
Parole al
vento.
Questa
cosa fa abbastanza sorridere,
sì.
E questo spettacolo pone all'attenzione di tutti una cosa che in realtà è molto vicina a noi e che aspettiamo sempre che sia una cosa da rimandare sempre al futuro,
sì.
O quello che
no,
già
anche
qui.
Perché poi tra l'altro noi siamo è nelle nostre mani il futuro di questo pianeta, forse ce lo dimentichiamo sempre, no?
Ma direi proprio di sì, Andrea, anche perché veramente basta andarci, siamo qui a Roma a fare una passeggiata lì al parco archeologico fino a che si può vedere le villa romana che hanno ripulito,
sì,
alla bene meglio,
sì,
ma
sì.
Basta veramente spingersi un po' più lì per vedere che cosa c'è.
No,
e
beh, posso immaginare, sì, insomma, ma che è la fotografia di tante altre realtà qui, almeno qui a Roma, quindi veramente, cioè, credo che ci sia una superficialità, una disattenzione verso questi luoghi che sono luoghi della memoria, sono comunque luoghi anche che dovrebbero essere, diciamo, al servizio del cittadino, perché insomma noi dobbiamo essere liberi di andare in questi posti serenamente, senza avere problemi, senza incorrere in situazioni anche, se vogliamo, di degrado ambientale, tra l'altro.
Sì, ma tanto come sempre in Italia, l'italiano, se non riguarda la propria piccola cerchia di familiari non si occupa del
certo,
resto. Noi,
si, guarda sempre, si guarda sempre l'orticello, sempre.
Finché non succede il drammone, qua va tutto bene.
No, ma infatti sono, non abbiamo nessun tipo di piano contro i terremoti, contro le alluvioni, cioè veramente siamo ancora carissimo amico e ogni volta sistematicamente quando incorre una tragedia, una calamità naturale, siamo lì a leccarci le ferite, insomma, questo è un po' paradossale. Non si fa prevenzione, non si fanno investimenti in questo senso.
No, dobbiamo solo sperare che non succeda a noi. In Italia siamo legati ormai alla speranza di cattolica, come dire, previsione. Siamo legati sempre alla speranza.
E quindi ben venga, vengono spettacoli come il tuo, che naturalmente pungolano l'opinione pubblica, pungolano, insomma, anche se vogliamo un sistema che deve continuare, che deve comunque, voglio dire, non essere sordo a certe, diciamo, a certe richieste, alla voglia comunque di vivere in un pianeta diverso, se vogliamo, migliore.
Ma, sì, ecco. Ma poi ecco, è diventato naturale scrivere con dei bambini perché sono, come dire, il punto più, le persone più fragili. Certo. E quando tu hai a che fare con dei bambini che muoiono in un parco,
sì,
allora lì forse inizia a muoversi qualche cosa, quindi in fondo
anche perché poi voglio dire, i bambini, voglio dire, è il futuro che verrà, quindi dobbiamo lasciargli sicuramente qualcosa di buono a questi, a queste nuove vite che insomma si affacciano così all'esistenza, se no, altrimenti questa è anche la nostra missione, no?
Possiamo... per dire di sì, appunto. Ecco. Quindi se gli creiamo l'humus non adatto per vivere, certo, quello poi succede, quello che succede nella nostra storia sostanzialmente, quindi...
Rossella sta sempre lì,
eccomi,
in vigile attesa, quindi vi abbiamo preso in un momento delle prove, immagino, ormai siamo quasi in dirittura d'arrivo. Sul palcoscenico del Teatro Sofia sarà insieme a Giulia Martinelli intanto, Giada Di Palma e Michela Stella Mancini.
E a Michela Stella Mancini,
quindi quattro fanciulle sul palco.
Esatto, infatti sono felice, sono contenta perché è uno spettacolo e un racconto tutto al femminile.
Bene.
A parte i bambini, comunque insomma, diciamo, noi sul palco siamo tutte femmine e quindi tutte donne, quindi questo mi piace, è bello. E poi sono contenta perché prima stavo sentendo Alessio diceva che per lui è la prima volta che scrive un horror e per me è la prima volta che mi metto in questa sfida e quindi in uno spettacolo teatrale di genere horror e quindi questa cosa mi stimola e sono contenta, quindi mi auguro di riuscire a spaventare tutti il più possibile in senso buono e poi è
bello, devi essere estremamente credibile per spaventare qualcuno, assolutamente, poi vengo a vederti, dai,
farò del mio meglio e comunque è bello tornare a teatro dopo, insomma, dopo il periodo. E è bello sentire le persone in sala, ci sarà il 100% ovviamente già da qualche tempo dei posti, certo, quindi insomma tutte cose belle.
Rossella, cose... benissimo, allora naturalmente io sono molto invidioso perché tu hai fatto questa foto con Johnny Depp e non va bene perché qualcuno immagino ti abbia mandato un sacco di accidenti, immagino, di invidia.
Infatti avevo paura a postare la foto perché poi dopo arriva l'invidia, io ci credo a queste cose, però non potevo non farlo, era il sogno della mia vita.
Assolutamente, non ti capiterà mai più, lo voglio dire, quindi...
No, mi capiterà ancora, io mi auguro.
Ok, però insomma, intanto portiamo questo a casa.
Esatto, intanto portiamolo a casa e lasciamo un segno, quindi l'ho immortalato, poi magari sicuramente io mi auguro ci saranno altre occasioni.
Ma poi insomma un po' di faccia d'ossa in questi casi ci vuole, no? Sei d'accordo?
Ci vuole, sì. Infatti quando mi sono trovata in questa situazione non posso perdere questa occasione, cioè o la va.
È andata benissimo, l'abbiamo visto tutti su Facebook, brava. Allora, nel salutarvi, io ricordo l'appuntamento da giovedì prossimo, quindi 18 al Teatro Sofia, via della Vetrina 7 del mio amico Guido, e quindi fino a domenica 21 novembre, pomeridiana, giusto? Ore 17.30?
Ore 18.
Ore 18, e quindi Le Tre Madri con Rossella Ambrosini, Giulia Martinelli, Giada Di Palma e Michela Stella Mancini, scritto e diretto come sempre dal bravissimo Alessio Pinto, che saluto. Ragazzi, io grazie di cuore per questo intervento.
Figurati, grazie a te come sempre, gentilissimo.
E naturalmente, sempre buon teatro a voi, ragazzi.
Grazie Andrea, grazie
mille. Venite al teatro, il teatro si vede, non si parla.
Venite a vederci, ti aspettiamo.
Va bene, vi abbraccio, a presto, ciao ragazzi, ciao.
Ciao.
Bene, allora abbiamo parlato delle Tre Madri, scritto e diretto da Alessio Pinto. Adesso andiamo a sentirci un pezzone d'annata, insomma firmato da Beatles, ma questa volta con un'interpretazione un po' diversa, un po' più rocchettara. Loro sono gli Aerosmith di Come Together.
Come on, friend, come and come and groove.
E allora abbiamo ascoltato un pezzo pazzesco come Come Together dei Beatles, ma nell'interpretazione sicuramente più roccheggiante degli Aerosmith. E allora adesso andiamo ad ascoltare l'ultimo nostro ospite di questa settima puntata qui di Quarta Parete, il Teatro in Radio, perché parliamo di uno spettacolo che già dal titolo, il titolo è già molto suggestivo, perché si intitola Il Cuore a Gas e debutterà domani al Teatro Trastevere e sarà in scena fino a domenica 21 novembre. Quindi saluto e ringrazio Andrea Martella. Buonasera Andrea.
Buonasera Andrea, buonasera a te.
Bentornato, bentornato come sempre. E allora siamo agli sgoccioli, insomma domani si va in scena.
Guarda, abbiamo proprio testé finito la prova generale, quindi insomma direi che ci siamo.
Allora parliamo di questo testo scritto da questo saggista rumeno che si chiama Tristan Zara, quindi che fu, possiamo anche così addebitargli un po' diciamo il dadaismo, no? Come un po' il creatore del dadaismo, giusto?
Che era una... direi di sì. Tristan Zara è stato in assoluto uno dei padri fondatori, forse il teorico principale della prima fase del dadaismo, e quindi di conseguenza
letteraria, insomma, che un po' si diciamo nato subito a ridosso della fine della prima guerra mondiale, un po' come reazione di protesta per diciamo un po' per la guerra, caro Andrea.
Beh, diciamo che nasce sicuramente grazie, diciamo, sull'esperienza di questa serie di intellettuali che fuggivano dalla guerra, erano in realtà di paesi in guerra tra loro, quindi avrebbero dovuto odiarsi, no? Perché rumeni, tedeschi, francesi si ritrovano nella neutrale Svizzera e da lì cambiano la storia dell'arte.
E allora, devo dire che il titolo è estremamente suggestivo, anche se un po' così, tra virgolette, un po' angosciante. Il cuore a gas fa pensare, insomma, sempre a una situazione così di soffocamento, no? È giusto la mia riflessione?
In realtà le interpretazioni sono sempre varie e belle, certo. Tutte, però in realtà io non la vedrei così. Il cuore a gas è un cuore infiammato, quindi è un cuore che pulsa, è un cuore che vive, l'amore infiamma il cuore, no? Quindi in realtà secondo me invece
in chiave positiva.
Assolutamente positivo.
Certo, certo. Quindi questo è uno spettacolo che tra l'altro l'avete portato in scena 3 anni fa, se non ricordo male, giusto?
Sì, nel 2018.
Esatto,
sì, è vero.
Lo proponete perché insomma è uno spettacolo estremamente interessante, pieno di bravissimi attori, tra l'altro li vorrei citare: Flavio Favale, Simona Mazzanti, Edoardo La Rosa, Vincenzo Acampora, Giorgio Coppi, Bagnalai e Walter Montevidoni. Abbiamo detto tutti?
Esattamente.
E tu naturalmente come regia della compagnia Hangar Duchamp, perché questo insomma è diciamo l'imprimatur fondamentale.
Tutto giusto.
E allora quindi raccontiamo un po' in pillole questo spettacolo, dai Andrea.
Allora, è uno spettacolo, chiaramente è un testo appartenente appunto a questo nucleo di testi teatrali dadaisti, e quindi diciamo si fonda sui principi di questa avanguardia, un'avanguardia che si ribellava contro tutte le convenzioni e gli accademismi artistici e culturali della sua epoca. Potremmo definire questi personaggi degli anarchici culturali, e il loro teatro è un teatro fatto proprio di questa anarchia, quindi totale libertà espressiva. Vengono abbattute tutte le barriere che noi conosciamo nel teatro, perciò viene abbattuta la barriera della logica, la barriera della costruzione psicologica dei personaggi, diciamo, per ridurlo in un termine che possiamo comprendere un po' tutti quanti, in qualche modo si può dire che Tristan Zara sia stato un antesignano del nonsense. In realtà non è proprio così, nel senso che ovviamente i sensi ci stanno, è un linguaggio molto particolare, sembra che non ci sia una logica in quello che viene detto, mentre invece in realtà una logica c'è, una storia c'è, una narrazione c'è, e io spero che dalla mia regia sia chiara. È di fatto una storia d'amore, ci sono 6 personaggi che hanno in questo caso nome di parti del viso, diciamo dal collo in su,
vivono l'occhio, la bocca, l'orecchio, il naso, il sopracciglio, il collo e la didascalia addirittura. Quindi.
Sì, didascalia è in realtà un personaggio che io ho aggiunto perché il testo è talmente folle e geniale che io ho detto queste didascalie, che sono quelle originali, classiche, che scrive l'autore di teatro, no? Che stanno tra parentesi e leggono solamente gli attori e le attrici. Invece io le ho volute rendere ascoltabili e anche visibili con un personaggio, proprio perché erano così particolari e diciamo poco didascaliche, mettiamolo così. Immagina dei personaggi che vivono in un mondo un po' fuori dal tempo e dallo spazio, che sono costretti a ripetere in modo ossessivo dei movimenti, a fare delle azioni che non capiscono, perché di fatto non riescono a capire che cosa sia realmente la vita in questo mondo così totalmente privo di spunti di bellezza, pieno solamente di meccanicità, di noia mortale. A un certo punto, fra due personaggi di questi, in questo caso occhio e bocca, scocca una scintilla, e come tu mi insegni, quando in un mondo totalmente razionale arriva l'amore, la forza più irrazionale del mondo, succede una rivoluzione.
Saltano tutti gli schemi.
Totalmente. L'amore, insomma, love will change the world, no?
Certo. Beh, insomma, mi pare estremamente interessante questa tua breve presentazione, l'hai fatto anche in maniera molto accattivante, e quindi credo che è giusto suggerire di venire al Trastevere a seguire Il Cuore a Gas. Tra l'altro, noi come Quarta Parete lo seguiremo, caro Andrea, e ne scriveremo.
Bene, ti aspetto.
Bene, e quindi caso altro dobbiamo aggiungere che bisogna solo andare in scena a sto punto.
Beh, bisogna chiamare il Teatro Trastevere, oppure la nostra compagnia si chiama Hangar Duchamp, quindi ci trovate anche su Facebook, ci trovate su Instagram, ci scrivete. No, ci scrivete in privato se volete venire, vi prenotiamo noi i biglietti, insomma, ma mi fa piacere davvero tantissimo se tante persone vengono a conoscere quest'arte, ma più che altro perché io credo davvero che Tristan Tzara sia un personaggio ma anche molto sottovalutato, secondo me. Sta sui libri di storia dell'arte, ma per me è un gigante, andrebbe conosciuto di più, quindi mi fa
tutto
piacere.
Tutto sommato,
piccolo,
credo
magari
che alle nostre latitudini, a questi tempi, non sfigurerebbe affatto, caro Andrea, sei d'accordo?
No, ma i dadaisti stavano avanti. Dada is not dead, Dada non è morto, ce l'abbiamo ancora oggi, come ogni volta che l'arte si ribella contro qualcosa, ogni volta che l'arte va contro le accademie, contro le convenzioni borghesi, esiste un seme di dadaismo che si è sviluppato, insomma. Questo è
Andrea, io ti saluto caramente, grazie per la tua partecipazione. Allora, appuntamento al Trastevere da domani fino a domenica 21, tutte le sere fino a sabato ore 21, naturalmente la domenica ore 17:30.
Assolutamente sì, permettimi di fare un ultimo ringraziamento alla Galleria d'Arte Faber di Roma, che è una galleria d'arte, insomma, molto importante, e ci ha concesso la possibilità di avere un'installazione scenografica esclusiva, site specific, come si dice in questi casi, realizzata da un artista che è Giulio Mazza. È una cosa che mi rende davvero molto felice da appassionato d'arte, quindi ci tengo a ringraziarli, anche insomma,
sarà il valore
una cosa
aggiunto,
molto particolare.
Sarà il valore
sì, ci tenevo a dirlo, perdonami.
Insomma. Bene. No, ma ci mancherebbe altro, insomma. Altre figure, voglio dire anche della vostra squadra tecnica, dobbiamo citare qualcuno?
Certo, c'è la luce, il disegno luci di Mauro Buoninfante, che conosco da tantissimi anni, ma con il quale non avevo mai avuto la possibilità di lavorare, diciamo, da regista. E mi sono trovato benissimo, devo dire che è veramente un tecnico super preparato e ha fatto un disegno luci molto artistico, molto lavorando più sulle ombre che sulla luce, devo dire molto bello.
E poi
basta, ho detto tutto.
Hai detto tutto, perfetto.
Bisogna ringraziare Teatro Trastevere, Marco Zorman, Vagnalai, tutti quanti, ma siamo qua un'ora.
Andrea, io ti ringrazio, ti abbraccio, in bocca al lupo e sempre buon teatro.
Evviva, viva, viva Dada. Ciao Andrea, grazie.
Ciao Andrea, buonasera a te. Bene, allora grazie a Andrea Martella che ci ha parlato di Il Cuore a Gas di Tristan Tzara. Ci avviamo lentamente verso la fine della trasmissione con un altro brano, questa volta Ed Sheeran, Overpass Graffiti. This is a dark parade. Another rough path.
were stacked against us both. I will always love you for what it's worth. We'll never fade like graffiti on the overpass. I know time may change the way you think of us, but I remember the way we were. You were the first full stop, love that will never leave. Baby, you'll never be lost on me. Lost on me. Baby, you'll never be lost on me. Lost on me. Well, I will.
E questo era Ed Sheeran con Overpass Graffiti, era l'ultimo brano della nostra scaletta musicale, l'ultimo brano che chiude anche questa puntata, questa settima puntata di Quarta Parete, il Teatro in Radio, grazie anche al contributo tecnico e alla dedizione di Claudia Bernabucci. E naturalmente, come nostro costume, chiudiamo questa trasmissione con il nostro aforismo della serata. Il teatro non è il paese della realtà. Ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sottoterra. Ma è il paese del vero. Ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco. Firmato Victor Hugo. E con questo io vi saluto, vi ringrazio per averci seguito in questa ennesima puntata. Torno a invitarvi a scrivere appunto a Radio Sonar, quindi radiosonar@gmail.com, per parlare appunto delle vostre impressioni, di quello del teatro, dei vostri suggerimenti. Saranno estremamente graditi e naturalmente poi ne parleremo nella prossima puntata. E quindi radiosonar@gmail.com. Io ringrazio tutti, sono le 21.55, quindi cala il sipario, come giusto che sia. E appuntamento a lunedì 22 ore 20:30 su Radio Sonar. Grazie a tutti, buona serata.
seguirmi.